Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria, una santa giornata a tutti gli ascoltatori.
Sì. Allora, siamo in tempo di Quaresima e è considerato tempo forte. Ma diciamo che questo tempo forte, se uno non si alimenta del tempo forte, è come se fosse un tempo come tutti gli altri. E naturalmente noi abbiamo il dovere di richiamare al tempo forte e mediteremo naturalmente le letture proposte dalla liturgia. Che ci fanno pensare, ci fanno ragionare, ci dovrebbero scuoterci dal torpore, dovrebbero farci pensare che tutte le cose che noi rincorriamo sono cose, diciamo, che passano, mentre dobbiamo puntare proprio su ciò che è eterno, su ciò che non perderà mai il valore. Le cose di questa terra, sapete, non sono niente. L'uomo mira al potere, al piacere, al successo. Sono cose che basta che ti dicano, guardi, lei ha, non so, qualche brutto male al fegato, per esempio, non so, da qualche altra parte. Di botto, la cosa più importante qual è? È quella della salute, che strano, ti preoccupi della salute corporale e invece dovresti dire come? Il Signore mi dà il tempo, mi dà un tempo per recuperare un po' di meriti perché ho fatto solo peccati oppure sono carico di debiti e allora adesso lasciatemi in pace, devo pensare all'anima mia. Diciamo, sarebbe un ragionamento logico, no? Difatti vuoi acquistare, vuoi avere, vuoi contare i soldi, di botto, guarda, ti avviso, hai ancora poco tempo. Tutte queste cose resteranno qua. Pensa a ciò che invece devi portarti come bagaglio nel giorno dell'incontro con il Signore. Diciamo che il tempo forte della Quaresima, ecco, ci mostra un percorso che Gesù stesso ha, diciamo, ha fatto, ha percorso, mostrando ad esempio i 40 giorni di digiuno e di preghiera, 40 giorni nel deserto, cioè non c'erano altri problemi, cioè l'unica cosa era il contatto con Dio. Per cui il digiunare dalle cose di questo mondo non è tanta questione di quel che mangi, ma è dei veleni che tu mangi. E questo credo che sia un discorso logico, cioè dovremmo pensarci, ma noi speriamo sempre di andare ai funerali degli altri, no? Ma prima o poi toccherà anche il nostro, per cui tutta quella rabbia che abbiamo in corpo, tutto quell'odio che c'è così, ma dopo dovrai anche render conto, stattene buono, pensa bene, perché saremo giudicati sull'amore, pertanto tutto ciò che è contrario all'amore diventa carico, diventa bagaglio, diventa zavorra, che tira in giù, non verso i piani alti, ma verso i piani bassi. Bene, allora pensavo, poiché ieri c'era la lettura del profeta Geremia e diciamo scollegando una lettura dall'altra, diciamo che chi capita in una lettura capisce una cosa, ma è perché non ha letto quella del giorno precedente, che ti spiega magari altre cose ancora, per cui è importante, ho pensato oggi, di fare un excursus, come dire, fare una breve meditazione sulla lettura di ieri, poi passiamo a quella di oggi, vero Anna, per cui
D'accordo, sì,
se mi aiuti, grazie.
ma volentieri. Tralascio la frase introduttiva.
Sì.
Benissimo. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore. Questo ordinai loro. Ascoltate la mia voce. E io sarò il vostro Dio. E voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non ascoltarono, né prestarono orecchio alla mia parola, anzi, procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio, e invece di rivolgersi verso di me, mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma non mi hanno ascoltato, né prestato orecchio, anzi, hanno resa dura la loro cervice, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno. Li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca.
Mi sembra di aprire la finestra sulla nostra nazione, diciamo, sul nostro tempo, sulla nostra Europa, più che sul resto del mondo, è vero? Così dice il Signore, questo ordinai loro, ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò perché siate felici. Per cui il Signore vuole che siamo felici, ma per essere felici dobbiamo ascoltare la sua voce e dobbiamo, ecco, credere che lui è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo, che noi, mediante la parola di Dio, camminiamo sempre sulla strada che ci ha prescritto, perché vuole che siamo felici. Per cui noi leggiamo questa prima parte, cioè ascoltate, più in là invece sentiremo ma non ti ascolteranno. Ora, ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola, anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio, per cui il nostro cuore è malvagio, e invece di rivolgersi verso di me, che sono il Dio che li vuol rendere felici, mi hanno voltato le spalle e sono andati verso l'infelicità, e poi si lamentano con me, è vero? Per cui, quando tu volti le spalle a colui che vuole renderti felice, è chiaro che tu vuoi andare verso l'infelicità, per cui chi è causa del suo mal pianga se stesso. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, visto che siete infelici durante questa guerra, sappiate che ne scoppierà una di peggio. Vedete, il Signore vuole che siamo felici, ma ci ha mandato addirittura la regina dei profeti. Allora vediamo un po', da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervice, divenendo peggiori dei loro padri. Allora vedete, ho mandato i miei servi, i profeti, ma non hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio, anzi sono diventati, anzi hanno reso dura la loro cervice. Noi diciamo che non pensiamo mai alla nostra cervice, se è dura o se è tenera, se accoglie o non accoglie, e dobbiamo chiedere: Signore, intenerisci la mia cervice, perché è dura, non voglio muovermi di qua, voglio continuare a camminare secondo la mia dura cervice. Voi vedete anche in una famiglia, no? Se c'è qualcuno che dice: non me ne parlare, non voglio sentire, non mi parlare di Dio, è vero, quello là non lo voglio più sentire, perché c'ha la dura cervice, non vuole intenerirsi e dire: no, io sono piccolo, parla tu che sai più di me, aiutami, ti umili e io ti aiuto perché voglio che tu sia felice. Invece no, tu hai la dura cervice e non vuoi neanche che ti dica qualcosa. Tant'è vero, adesso andiamo avanti così vediamo. Ecco, pensate, dunque, la Madonna che viene a dire questa cosa. È scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, una tragedia mondiale. Dopo questa guerra, dove noi incolpiamo Tizio Caio invece che incolpare noi perché siamo duri di cervice, incolpiamo gli altri e contiamo, per ingannare ancora di più le nostre dure cervice, ce la prendiamo con qualche dittatore scellerato. Quel dittatore scellerato ha ammazzato un sacco di gente, no, attento. Il dittatore scellerato sei tu, perché tu praticamente vuoi gestirti da solo e non vuoi umiliarti davanti a Dio e vuoi essere il dittatore del tuo io. Pertanto chi è il dittatore? Sei tu. E tu l'hai scatenato, il secondo conflitto mondiale, con la tua durezza di cervice. Dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno. Li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore suo Dio, né accetta la correzione. Vedete quante volte succede, no? C'è un genitore che parla al figlio, ma non accetta la correzione. Oggigiorno più che mai duri di cervice, superbia. C'è la moglie che richiama il marito, ma questo non accetta la correzione, anzi si indurisce ancora di più. La fedeltà è sparita, è bandita dalla loro bocca. Praticamente l'uomo, vedete, qui praticamente abbiamo fatto l'attack, diremmo così, per vedere com'è l'uomo quando non vuole essere felice, quando si allontana da Dio, quando non gli interessa quel che Dio comanda. E addirittura fosse soltanto una questione privata, ma è diventata una questione pubblica, che noi abbiamo le leggi che sono anticristo, per cui le nazioni che promulgano le leggi anticristo è un peccato sociale e la pagherà la società. Buoni e cattivi, qui quando piove, piove sui buoni, piove sui cattivi. Quando ci sono le guerre, quando ci sono le tragedie, cadono sui buoni e sui cattivi. Sapete perché? Perché è un peccato sociale, non è personale. Hanno aderito tutti, oppure anche stando zitti e lasciando che queste leggi vengano promulgate senza ribellarsi, vero? E dire: no, questa legge noi non la vogliamo, noi popolo italiano non vogliamo essere castigati socialmente, perché socialmente reagiamo a queste proposte e noi siamo un popolo sovrano e non prendiamo ordini da nessuno se non da Dio, che è il nostro creatore, il nostro salvatore. Ma tu li devi trovare questi cristiani, dove sono finiti? Ma ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. È vero, dice il ritornello del Salmo, vero? Dice: entrate prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti, è Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che li conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova. Ma voi pensate, cioè noi mettiamo alla prova Dio? Ma avete capito chi siamo? Ecco, per cui guardiamoci allo specchio e dire: ma tu, caro mio, che ti guardi se sei bello in faccia, sei duro di cervice, duro di cuore e sei stolto, perché addirittura sei infettato dal maligno, perché vuoi mettere alla prova Dio, ma sei, dico, impazzito, cioè voglio dire, la testa non ce l'hai più attaccata al collo, addirittura tenti Dio, le nazioni che tentano Dio, ma povere nazioni, la pagheranno cara. La stiamo pagando, ma pagheremo sempre di più perché non abbiamo intenzione di tornare indietro. Qui praticamente si parla di povertà, ormai siamo tutti sull'orizzontale, Ma la povertà vera è la povertà, quella che vuole il Signore, che dice addirittura che sarebbe una beatitudine, vero? Essere poveri in spirito. Ma noi non siamo poveri in spirito, noi siamo superbi, noi tentiamo Dio altro che poveri. Ecco, diciamo che la povertà che abbiamo è frutto della nostra testardaggine, perché se il Signore ha detto ascoltate la mia voce, io vi renderò felici, vuol dire che non ci sarebbero neanche i poveri. Il problema scaturisce dal fatto che non ascoltiamo la sua voce, per cui non siamo felici, siamo poveri, siamo malati, siamo in guerra, in famiglia, fuori di famiglia, in chiesa, in parrocchia, dappertutto c'è guerra. Perché? Perché non vogliamo essere felici, perché non vogliamo ascoltare la voce del Signore, per cui tutte queste miserie, come abbiamo fatto a dar la colpa a quei scellerati, dittatori, per cui abbiamo scaricato la colpa sugli altri, adesso scarichiamo la colpa ancora su qualcun altro. La colpa è dei peccati, altro che, è colpa della società, è colpa delle multinazionali, ma che colpa? È colpa nostra. Cioè, voi pensate, no? Se i poveri fossero ricchi di fede, cambierebbero il mondo. Per cui, le disgrazie le abbiamo perché non vogliamo le grazie. Siamo duri di cervice, ci ribelliamo a Dio. Pertanto, chi è causa del proprio male, pianga se stesso. Ecco, oggi invece c'è un'altra lettura, vero? Il profeta Osea. Allora, sentiamo un po' che cosa dice. Dopo aver ascoltato quella di prima, adesso forse è più facile capire la seconda.
Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore. Torna Israele al Signore, tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli, togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra. Faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose. Chi ha intelligenza le comprenda. Poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano.
Per cui abbiamo la spiegazione della lettura precedente. Allora, dice così, torna al Signore tuo Dio poiché hai inciampato nella tua iniquità, per cui l'iniquità è nostra e noi inciampiamo sulle nostre miserie, le produciamo e poi è come mettere le mine e poi metterci sopra i piedi, salti per aria perché le hai messe tu le mine, per cui noi stiamo male perché non vogliamo stare bene e le trappole per star male le seminiamo noi e ci cadiamo dentro noi in queste trappole. Preparate le parole da dire e tornate al Signore, ditegli togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori, eccetera. Ma lode delle nostre labbra. Qui, se noi ci comportassimo come i niniviti, dire: Signore mio, cancelliamo tutto ciò che ti dà fastidio, togliamo tutte le leggi che sono contro di te, non adoriamo più né l'euro e neanche il dollaro, né le barre di oro e neanche i vestiti firmati, non adoriamo né i cantanti e neanche le attrici, è vero, non adoriamo neanche le droghe, noi praticamente adoriamo solo te, o Signore, non adoriamo la carne, ma adoriamo lo spirito, perché la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Allora tornate, ecco, ditegli, togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, che è poco. Ma la nostra lode, cioè ti diciamo: Signore, sappiamo quanto è grande la tua misericordia, sappiamo che se noi desisteremo dai nostri peccati, tu desisterai dai tuoi castighi che ci sovrastano. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, ma chi volete che ci salvi a noi? Ma chi ci sono? I nostri governanti? I nostri governanti non ci salvano, i nostri governanti firmando leggi inique ci rovinano, sono praticamente contro il popolo. Ecco, e gli fanno credere, promettendogli oro, ecco, vitelli d'oro, diciamo di adorare vitelli d'oro che mangiano il fieno invece che adorare il vero Dio. Ecco, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, monete stampate, vero, banca europea, fondo mondiale, tutte quelle cose, ma cosa volete che ci salvino quelle cose là? Perché presso di te l'orfano trova misericordia, io li guarirò dalla loro infedeltà, per cui vuol dire che l'infedeltà è una malattia che va guarita da chi? Da Dio nostro, Dio fedele, Lui è fedele. Qui c'è l'infedeltà, diciamo, tra due che si sono giurati amore nel bene e nel male, per cui matrimoni che saltano, dov'è questa fedeltà? C'è l'infedeltà galoppante, poi c'è l'infedeltà all'interno della Chiesa, perché non tutti seguono ciò, perché la Chiesa propone Gesù Cristo, no? Ecco, non si può cambiare quel che Dio ha detto, quel che Gesù Cristo ha detto, per cui siamo degli infedeli che si credono fedeli. Li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sì, si allontana se tu ti penti, se no l'ira sovrasta sopra di te. Sarò come rugiada per Israele, fiorirò come un giglio e metterà radici come un albero del Libano, si spanderanno i suoi germogli, avrà bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Cioè il Signore ti mostra, se tu accetti Lui e rifiuti il male, ecco, ti promette una primavera, il trionfo del cuore immacolato, che cosa sarà? Sarà tutto questo. Ma noi che cosa abbiamo fatto per avere il trionfo del cuore immacolato? Stiamo tentando Dio, naturalmente stiamo tentando anche la Madonna, vero? Perché è venuta a raccomandarci tante cose, ma non l'ascoltiamo. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano, sempre se si pentiranno, sempre se cambieranno strada, sempre se ascolteranno la mia voce. Non quella del principe di questo mondo e di tutte le sette infernali, che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim, per cui, ecco, idoli basta. Voi pensate che adesso, con tutti questi centri del benessere, no? Con tutte queste storie che andiamo in cerca del benessere con pratiche orientali, ma capite che siamo proprio fusi nella testa e nel cuore. Il benessere viene da colui che vuole renderci felici, non arriva da nessuna pratica. Tu, se sei marcio, per fare tutte le ginnastiche che vuoi, resti marcio, non è che guarisci. Anche se ti dicono, no, tu stai bene adesso, ma no, guarda, io sento puzza di cadavere. Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde. Ecco, il tuo frutto è opera mia, per cui il tuo frutto è opera mia, dice il Signore, non opera tua. Qui il bene che fai, e io lo faccio attraverso di te, se tu aderisci a me, perché se no tu farai il male e aderirei a qualcun altro. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Allora, qui praticamente il Signore ci parla chiaro. Chi è saggio comprenda queste cose. Allora, dove sono i saggi? Fatemeli vedere, perché io sono curioso di sapere dove sono i saggi che non capiscono. Chi ha intelligenza le comprenda, ma sapete quanti intelligenti? Dice, no, guarda, ha una testa fina, ha 3 lauree, guarda, gli manca l'aureola, che è l'unica cosa che serve per andare in paradiso, no? C'ha 3 lauree e non crede in Dio, c'ha 3 lauree ed è superbo, guarda, non ha intelligenza perché non comprende la verità. Poiché rette sono le vie del Signore, ecco, non sono tortuose, sono rette, i giusti camminano in esse e vanno dritti al traguardo, mentre i malvagi si inciampano, si fanno del male perché non accettano la parola del Signore. E così, io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce, dice il Salmo, un linguaggio mai inteso, io sento, ho liberato dal peso la sua spalla e le sue mani hanno deposto la cesta, hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Ah, perché hai gridato a me nell'angoscia? Per cui ci deve rendere angosciati, chissà che nell'angoscia gridiamo a lui e allora ci libererà, ma noi non gridiamo, noi vogliamo essere felici con mezzi che non sono quelli adatti per essere felici, nascosto nei tuoni ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba, ascolta popolo mio, contro di te voglio testimoniare Israele. Se tu mi ascoltassi, ma siccome non ascolti, non puoi avere questo frutto. Non ci sia mezzo a te, non ci sia in mezzo a te un Dio straniero e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio che ti ho fatto salire dal paese d'Egitto. Ma vedete quanta gente che circola, che vuole proporti, mai come oggi, come dico, si aprono questi centri di pratiche orientali per star bene, con i suoni orientali, con le ginnastiche orientali, ecco, e poi sti qua che se piegano in 4 quando vanno in chiesa non piegano neanche le ginocchia, ma capite dove sono gli intelligenti, mamma mia. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele di roccia. Pensate un po', ora, fiore di frumento, miele di roccia, ecco, sono 2 cose ottime, sono biologiche, sapete queste cose? Bene, guardate, noi ci stiamo nutrendo di olio di palma, di veleni, di pesticidi, di OMG, come si chiama quelle cose là, vero? Se abbiamo i cibi avvelenati, abbiamo i cibi con coloranti, conservanti, con pesticidi, con modificazione della loro struttura, abbiamo, ecco, pensate un po' di che cosa ci nutriamo. Il Signore addirittura ci nutrirebbe con fior di frumento e ci sazierebbe con miele di roccia. Pensa un po' quanta gente va in cerca di cibi biologici, no? Ma ascolta un po', se tu camminassi nelle mie vie, io ti nutrirei con queste cose che non ti fanno venire mal di stomaco, mal di fegato, mal di testa, mal da tutte le parti. Poveri noi. Qui è tutto scritto, basta leggere, ma bisogna anche dire, Signore, donami anche luce perché io possa comprendere quello che tu mi dici, ecco, e se darò frutto è merito tuo, perché tu mi hai aiutato a fare il bene, mi hai tolto dalla mia mente e dal mio cuore adorazioni che sono di idoli e non tue. Per cui io starei bene se mi allontanassi dal male. Ecco. Allora, hai visto, Anna, che in poco tempo abbiamo fatto una corsa nel deserto.
Veramente, una carrellata splendida, che bello. Sì.
Con le, sulle gobbe del cammello.
Esatto. Esatto,
sì.
Grazie.
Allora chiediamo la pausa musicale ora, è vero, poi abbiamo il Santo Vangelo del giorno e così ascolteremo ancora la parola di Dio, ma io vi chiedo, ma non siete ancora stanchi di ascoltare le parole degli uomini? Ma perché continuate a accendere la televisione e ascoltare la radio per sentire tutte queste balle? Io le chiamo balle perché c'è la Champions League, c'è l'Europa League, c'è il campionato d'Italia dei palloni, no? Ma c'è il campionato che qui giocano tutti a balle praticamente, sono gli italiani che credono a tutte le cose che ci dicono. Il Signore, che è verità infinita, non l'ascolta nessuno, pochi, troppo pochi.
Non c'è più, cioè non siamo più abituati al silenzio, quindi il frastuono, il chiasso.
Il deserto.
Bisogno, ecco, sì, non c'è questa ricerca, non c'è questo desiderio. Dobbiamo ubriacarci di rumori e basta.
Stordirci.
Sì, proprio ubriacarci. Va bene, ricordiamo allora agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825, è sempre lo stesso, sapete, comunque se qualcuno volesse intervenire, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene,
benissimo,
Anna.
Eccoci.
Dunque, mi è arrivato un bel messaggino di Don Dolindo, che è breve, per cui vorrei leggerlo, perché neanche farlo apposta, diciamo che è sulla lunghezza d'onda dei discorsi fatti in precedenza, e io questo non lo sto leggendo adesso insieme a voi. Senti che tempistica. Te solo, o mio Dio, te solo e la tua sapienza divina sono peccatore, ed il peccato maledetto ha lasciato in me una nebbia fitta. Non posso dissiparla che con la tua ineffabile luce. Te solo, o mio Dio. Il mondo è infetto, è ottenebrato, è folle, e gridano pace. Corre verso gli abissi della rovina. Tanti lunghi anni di tenebre lo hanno accecato. Gli occhi del suo spirito si sono atrofizzati, non vede più ed ha bisogno di purificarsi prima dal peccato per potersi aprire agli splendori della tua eterna verità. Te solo, o mio Dio, il peccato ci soffoca, monta come una marea di fango da tutte le parti, avvelena come serpente il nostro sangue. Dilania come leone le nostre membra, ferisce come spada a due tagli i nostri cuori, e intanto noi ci balocchiamo coi bizzarri fantocci del tempo. A che giovano i pugili, gli atleti, che la turba gli sportivi e corridori? Non potremmo fare a meno di tanti parlatori attillati, di tanti poeti strampalati e della colluvie di romanzieri e commediografi? Nemmeno abbiamo bisogno di tanti economisti e finanzieri, di tanti politici e faccendieri, di tanti giuristi e parolai. Abbiamo bisogno di te, te solo, o mio Dio.
Com'è vero.
Basterebbe così?
Com'è vero.
Com'è vero. La verità, è vero, si scontra con la menzogna, ma noi preferiamo la menzogna perché non vogliamo spostarci da dove siamo. Pensiamo che sia fatica, per cui il nemico ti dice, ma no, stai lì, no, perché, scusa, hai quel posto lì, cosa vuoi alzarti e far fatica? Stai seduta sulla poltrona o sul sofà, e continua ad ascoltare quello che dicono i parolai, i finanzieri, i politici, i faccendieri, è vero? E i romanzieri e i commediografi e tutti quei film schifosi che fanno vedere, noi li guardiamo, bravi, per cui avanti col veleno, e quando saremo morti del tutto saremo felici, no? Poi facciamo, cosa facciamo? Facciamo la cremazione, no? Sperando che finisca, che si brucino anche i peccati, invece no, l'anima vedrà il proprio corpo tra le fiamme, per cui prima di arrivarci dall'altra parte già le vede dalla parte di qua. Mamma mia, ma povero uomo, non capisce più niente, è impazzito. Va bene, Anna, a te il Vangelo.
Eccomi. Uno scriba domanda a Gesù qual è il primo dei comandamenti. Il Divin Maestro ribadisce che al di sopra di ogni comandamento vi è l'amore di Dio, poiché ogni altro precetto si fonda su di esso. L'amore di Dio e l'amore del prossimo sono come le due facce di una sola medaglia. Non si può amare veramente il prossimo se non si ama soprattutto e anzitutto Dio, fonte e sorgente di carità. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Anna, io direi intanto vai avanti te, perché la mia voce l'ha sentita già abbastanza, no? Poi eventualmente più in là.
Va bene, sì. Allora, questo scriba cominciò con l'interrogare Gesù per confonderlo nella questione del tributo e rimase scosso per la prudenza con la quale Gesù aveva risposto, concependo per lui quella naturale simpatia che si ha per un essere intelligente e sagace. Lo ascoltò per rispondere ai Sadducei e nell'espressione stessa delle sue parole capì che egli amava il Signore. Perciò lo interrogò sul primo di tutti i comandamenti. Le parole di Gesù lo compunsero profondamente ed egli le ripeté ampliandole un poco, come chi riflette su di una verità dimenticata e trascurata e se la vuole imprimere profondamente nell'anima. Maestro, hai detto bene, e con tutta verità che c'è un solo Dio e non ve ne è altri fuori di Lui, e che l'amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta l'anima e con tutte le forze, e l'amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Egli in quel momento si distaccava, per così dire, dal suo ambiente e voleva dire ai suoi correligionari: noi perdiamo il tempo in troppe cose e non riflettiamo che l'essenziale sta nell'amare Dio e il prossimo. Una pagina, scusate, capitolo 12, pagina 823, San Marco. Gesù Cristo, nell'esporre allo scriba qual era il più grande precetto della legge, cominciò col dire: il Signore Dio tuo è un solo Dio. E poi soggiunse: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Dunque, non possiamo formarci degli idoli con le nostre passioni, né possiamo distrarre la nostra vita verso mete illusorie che non culminano in Dio. È da notarsi che Gesù Cristo non ci parla di Dio che chiamandolo Dio nostro. Il Signore Dio tuo è un solo Dio. Amerai il Signore Dio tuo. Il pensare che Dio ci appartiene e che noi apparteniamo a Dio non è una cosa che deve intenerirci. Come si può amare altri che Dio quando si sa che è nostro e siamo suoi? Non è l'amore reciproco quello che lega gli sposi, i genitori ed i figli. Il rinnegare la propria sposa e il proprio sposo è adulterio. Il negarsi l'amore è colpa grave. Il disconoscere i genitori è un'ingratitudine somma. E noi saremo infedeli ed ingrati a Dio che è nostro e al quale apparteniamo? Non si può amare Dio in un modo qualunque, contentandosi di rivolgergli solo qualche omaggio più o meno convenzionale. Bisogna dargli tutto il cuore, tutta l'anima tutta la mente, tutte le forze. Ossia, bisogna orientare a Lui tutta la nostra vita, i pensieri, la volontà, il cuore, le forze, l'anima. Dunque, Egli deve regnare nel cuore come supremo nostro amore, nell'anima come nostra vita, nella mente come nostra sapienza e nelle forze come nostro aiuto. Dunque, non si può dividere il cuore, avvilire l'anima fuori di Dio, sconvolgere la mente con le tenebre dell'errore e traviare le forze nelle miserie delle colpe. Dunque, l'amore di Dio è totalitario e non può ammettere cessioni alle creature. O esse sono attratte nella sua orbita e si illuminano della sua luce piena, o sono miseri relitti di cataclismi che errano quasi astri spenti nelle tenebre della nostra nullità, con pericoli perenni alla corsa della nostra vita. È un assurdo pretendere di amare Dio riservandosi delle zone dell'anima, o peggio, riservandole al peccato, all'egoismo, all'errore e all'immoralità. E questa è una verità della quale dobbiamo tanto persuaderci, da assorbirla nella nostra vita. L'amore vero, totalitario a Dio, porta con sé l'amore vero al prossimo. E per questo Gesù Cristo disse che il secondo precetto era simile al primo. Si ama il prossimo unicamente per amore di Dio, dandogli il cuore nella carità, l'anima nella fratellanza, la mente nella condiscendenza e le forze nello scambievole sostegno. Un cuore pieno di amore di Dio è anche pieno di compassione per il prossimo, perché vede in esso l'immagine del Signore, lo rispetta, perché sa che Dio lo rispetta con grande riverenza. Lo guida e lo difende, perché sa che Dio ne è geloso. A misura che diminuisce nel mondo la fiamma dell'amore di Dio, diminuisce quella dell'amore al prossimo. E quando il Signore è completamente dimenticato, subentra nei cuori un egoismo crudele, capace dei grandi eccessi di barbarie dei quali la nostra storia contemporanea è piena. Gli ebrei si riguardavano come popolo prediletto di Dio e si gloriavano di appartenergli, ma il loro cuore, generalmente parlando, mancava di amore verso di Lui, e per questo era insensibile alla carità verso il prossimo. Deve notarsi che nelle epoche della loro storia più bella, quando i patriarchi elevavano a Dio un cuore infiammato e sincero, essi si distinguevano per gli uffici più delicati di ospitalità e di carità, e che quando le relazioni verso Dio si ridussero ad un formalismo senza spirito, il loro cuore s'agghiacciò nell'egoismo, a somiglianza dei pagani. Amare Dio, infatti, non significa solo prestargli un omaggio di culto esterno, ma significa apprezzarlo sopra tutte le cose, orientando a Lui il cuore, dandogli l'anima, sottomettendogli la mente, la ragione e indirizzandogli tutte le attività della vita. L'amore, quindi, è la forza che orienta l'anima a Dio, come l'ago magnetico della bussola si volge al polo. L'amore impone silenzio a tutte le pretese della propria natura ed è innanzi a Dio come un olocausto del cuore, dell'anima, della mente e delle forze. Si apprezza Dio per donarglisi e gli si dona tutto il proprio essere per operare secondo la sua volontà. È essenziale perciò alla pratica dell'amore l'osservanza della legge, l'unione alla divina volontà e l'ossequio pieno alla sua verità. Chi lo ama vive di lui vive con Lui, vive per Lui, e non ha altro amore fuori di Lui. Non si contenta di dire con le labbra ti amo, ma glielo dice con la vita. Perciò teme di offenderlo e fugge dal peccato come dalla morte più penosa, vigilando perché nulla nel cuore prenda il posto di Dio. È come l'amore della sposa per lo sposo, che non è solo attrazione, ma è esclusione piena di tutto quello che disgusta lo sposo, ed è fusione profonda con la sua vita. L'amore al prossimo non è una sensibilità di simpatia o di compassione, ma è una tenerezza verso l'immagine di Dio. È una fusione di amore con la divina bontà che ama le sue creature. Per questo Gesù disse che il secondo precetto era simile al primo. Chi ama veramente una persona condivide le sue abitudini e le sue inclinazioni. Ora l'anima che ama Dio veramente condivide la sua carità verso le creature e partecipa a quella divina espansione e generosità con la quale egli le rispetta, le benefica, le cura, le difende e le provvede. L'amore al prossimo ha qualche cosa di sacro e dà il carattere di quella delicatezza che si ha nel trattare le cose sacre, proprio perché appartengono a Dio. È un concetto questo di altissima importanza, e ci fa intendere ancora di più perché Gesù Cristo fa una sola cosa dell'amore verso Dio e verso il prossimo, e perché i santi hanno avuto un'estrema gentilezza nella carità ed un senso di delicato riguardo anche per le creature irragionevoli o insensibili, come gli animali, i fiori e tutte le opere del creato. L'amore al prossimo, dipendendo da quello di Dio, non può dissentire da Lui e può benissimo conciliarsi con la severa riprovazione del male che sta nel prossimo. Si ama il prossimo per Dio, non contro Dio, non fuori di Dio. Ed è logico che non si può amare nel prossimo ciò che offende Dio. Come è carità il soccorrere chi soffre fisicamente, così molto più è carità aiutare chi è moralmente traviato. E come amore tagliare un tumore maligno da un membro infermo. Così molto più è carità riprovare nel prossimo quello che nuoce all'anima sua e a quella altrui, e quello che diventa disdoro di Dio. Potrebbe sembrare strano che Gesù, dopo aver parlato del precetto dell'amore al prossimo, abbia poi subito dopo bollato la condotta degli scribi con parole severe. Egli allora non mancava di carità, ma si espandeva da Dio nella carità più grande che il Signore ha verso di noi, ammonendo le sue creature peccatrici e premunendo quelle che avrebbero potuto scandalizzarsi per la loro vita. Non è a caso che nel Sacro Testo, prima di questo rimprovero di Gesù agli scribi, c'è un'allusione alla sua divinità. Il Redentore non era un qualunque figlio di Davide, era Signore, era Dio, e come tale poteva benissimo rimproverare e prevenire le sue creature. Essendo venuto a rinnovare l'umanità, era logico che bollasse quello che più direttamente si opponeva all'amore di Dio, l'orgoglio e l'egoismo. E poiché gli scribi erano come maestri del popolo, era giusto che gli cercasse di rendere vani i loro scandali ammantati di ipocrisia, smascherandoli. Gli scribi mettevano tutta la loro falsa pietà e giustizia nelle apparenze pompose, cercavano il loro tornaconto e non amavano né Dio né il prossimo. Gesù mette in guardia il popolo contro questa deformazione perniciosa della pietà e mostra nell'umile vedova che dà al Tempio due soli spiccioli come si ama Dio. Gli si dà un cuore sincero, gli si offre tutto quello che si ha, dandogli la vita, l'anima, la mente, il cuore, le forze. Amarlo così non significa fare cose grandi innanzi al mondo, non significa operare con pompa esterna, ma compiere quel poco di cui è capace la nostra vita per il suo amore. Che cosa posso darti, o Signore, da questo mio povero essere? Duo minuta, due cose molto piccole di fronte a quello che tu meriti, cioè l'amore a te e al prossimo, ma in questi due spiccioli ci deve essere tutta l'offerta di me stessa al tuo amore. La vedova donò col cuore, donò con l'anima, donò apprezzando Dio e nella sua offerta gli dette tutto ciò che aveva per sostentarsi, tutta la sua forza. Così voglio amarti, mio Dio, e nell'umiltà della mia vita voglio porre innanzi al tuo trono i due spiccioli dei quali dispongo ed in essi darti tutta me stessa. Amen.
Bellissimo. Questo sì che è un cantico. Un cantico d'amore, vero?
Veramente.
Verso nostro Signore. Ma praticamente ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, è il primo comandamento, ma diciamo che ha un senso anche il perché il Signore vuole essere amato sopra ogni cosa, anche perché Lui è il nostro grande benefattore, in quanto ci ha creato, in quanto ha mandato il Figlio suo a salvarci, in quanto ci ha donato perfino sua madre, in quanto ci ha donato i sacramenti, ci ha donato santi, profeti, vero, anime da imitare, ci ha donato l'angelo custode, ci ha donato gli angeli, gli arcangeli, ma insomma il Signore, altro che due spiccioli, diciamo che è che lui ha un forziere infinito, ma diciamo che ha rovesciato, diremo, nelle casse del nostro cuore, diciamo, beni infiniti, ma noi non li riconosciamo, quello è il punto. Per cui il tuo cuore deve amare Dio sopra ogni cosa, perché e perché e perché, lo diciamo un sacco di volte, ma chissà se entra nella dura cervice. Cioè l'amore per natura è unitivo, vedete che Dio è uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, amore perfetto, unico Dio, in tre persone, vero? Ed è un unico amore, Dio uno e trino, l'amore circolante tra di loro, vero? Tra il Padre e il Figlio genera lo Spirito Santo. Allora, vediamo un po'. Allora, io amo, perché è giusto che io ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, perché Dio non ha concorrenti. Cioè, in realtà c'è un concorrente cornuto che vuole essere lui il nostro Dio, ma diciamo che è chiaro che se uno c'ha un po' di sale nella zucca capisce benissimo che diciamo seguire colui che vuol farsi come Dio, chiaramente questo dice tu sei sciocco perché tu non sei Dio, anche se pensi di farti come Dio, ma oggigiorno sapete quanti si fanno come Dio perché pensano, ecco, pensate per esempio il nostro io vuol farsi come Dio, io non credo, secondo me è giusto così, secondo me è giusta la libertà, uno può fare quello che vuole, ma tu fa conto, no? Se gli astri, le stelle, i pianeti facessero quello che vogliono, noi non ci saremmo neanche sulla faccia della terra, si sarebbero già scontrati, si sarebbero già bruciati, ma tu capisci. Questi obbediscono e tu vivi, per cui devi riconoscere e dire: Signore, tu mantieni le stagioni, mantieni l'inclinazione della terra verso di te, che sei il sole che riscalda, che le stagioni, i ghiacci, vero, la frutta. Ci hai dato questo pianeta azzurro, perché dalla luna si vede la terra che sembra azzurra. Ecco, mentre se tu guardi la luna è grigia. Allora, vedete, dove c'è vita, dove c'è il Signore, il Regno dei Cieli è dentro di voi, c'è questo pianeta azzurro, il Regno dei Cieli è dentro di noi, il Signore è venuto ad abitare in mezzo a noi e questo pianeta lo ha reso celeste, azzurro, e noi viviamo con Lui, per Lui e di Lui. Allora, se io sono veramente unito e faccio la comunione con il Signore, siccome io sono piccolo e Lui è infinito, io vengo assorbito da Lui, pertanto amerò tutto ciò che Lui ama, compresi i miei fratelli, perché il Signore ama tutti coloro che ha creato, il Signore nulla disprezza di quanto ha creato. E allora tu entri e pensi in un modo completamente diverso da adesso, che è egoista, vero? Ecco, Padre Pio, che era posseduto da Dio, si offriva continuamente per salvare le anime. Perché? Perché amava Dio, e vedendo che Dio ha mandato il suo figlio per salvare quell'anima là, e questo è duro di cervice, è duro di cuore, cosa faceva Padre Pio? Si offriva perché quella persona si convertisse e desse gloria a Dio e amasse poi Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. E però questo amore è circolante, allora viene da Dio, passa attraverso di me, lo offro per un fratello e il bene torna a me, per cui l'amore diventa circolante. Se non avviene questo circolo, che non è un circolo vizioso, ma i circoli viziosi li ha inventati e li ha prodotti il nemico, ecco, noi veramente vivremo in modo santo. Vero? E l'aureola anche circolare, perché ci fa vedere che circola lo Spirito Santo, circola l'amore. Ecco, allora ama il prossimo tuo come te stesso, ma io come amo? Cioè, se amo il prossimo mio come stesso, significa che se io sono posseduto da Dio, perché amo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, amerò il prossimo come me stesso, perché io sto amando me stesso unendomi a Dio, altrimenti non mi amerei. E se io amo il mio io non circola niente, diciamo, sono ripiegato su me stesso, marcisco. Ecco, non circolo, non sono acqua corrente, sono acqua stagnante. Ecco. E praticamente questo amore al prossimo diventa un'esigenza del cuore, perché tu, se sei posseduto da Dio, perché sei in comunione con Dio, guardi, vedi, pensi come pensa Dio, diversamente pensi da uomo egoista. E siccome pensi che sei tu il tuo Dio, intorno a te quelli che ci sono o ti adorano, se no io li combatto, mi disinteresso di loro, perché mi adoro, adoro il mio io. Per cui amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, cioè tutto è di Dio e tutto deve amare Dio. Io sono tutto di Dio, cioè non è che mi sono fatto un occhio io, no? E non mi sono fatto un piede io, no? Non mi sono fatto un cuore io. Tutto quello che ho me l'ha dato il Signore. Mi ha dato la fede e non è mia, me l'ha data il Signore, per cui la devo utilizzare per cosa? Per credere, lodare il Signore e aiutare anche gli altri a credere e a lodare il Signore. Non è roba mia, per cui gratuitamente ho ricevuto e gratuitamente devo dare. Ecco, allora, amare Dio con tutto il cuore. Ed era giusto e doveroso recitare l'atto di dolore nella confessione, perché, mio Dio, io mi pento e mi dolgo con tutto il cuore. Per forza, ma è giusto che sia così, perché tu dovevi amare Dio con tutto il cuore, siccome non l'hai amato e siccome l'hai offeso, adesso con tutto il cuore gli chiedi perdono, per cui il cuore prima non l'hai utilizzato, adesso se non ti penti e non ti duoli con tutto il cuore siamo da capo, vero? Tu praticamente ancora adori il tuo io, perché il tuo cuore non si pente totalmente per aver adorato se stesso, ma diciamo a parole dice che si pente, ma ancora adora il proprio io. Ecco, pertanto mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, per cui anche, ma dobbiamo dirlo più volte al giorno, mio Dio, io mi pento, ma pentirmi con tutto il cuore, perché non sono capace. Mi dolgo con tutto il cuore, ma Signore, donami di dolermi con tutto il cuore, perché da solo non sono capace, tu l'hai detto, senza di me non potete far nulla. Signore, dammi la gioia di pentirmi e di dolermi con tutto il cuore. Fammi questa gioia, perché mi sentirò vinto dal tuo amore e dalla tua misericordia, ma finché non mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, è vero, non sarò neanche perdonato totalmente, perché ancora non sono pentito con tutto il cuore. E così, praticamente vedete, l'amore al prossimo, se io godo perché sono felice di aver conosciuto Dio, di meditare le parole di Dio, di mettere in pratica quello che Dio dice, vedo un mio amico che è infelice e io intanto pregherò per preparare la strada, per potergli poi dire, ma vedi un po', tu sei così infelice, ma lo sai il perché, vuoi che te lo dica il perché, adesso te lo mostro il perché, perché hai staccato la spina dalla felicità che è Dio. Per cui non sei più in grazia di Dio, non hai più la luce, non si accende niente in te perché ti sei disconnesso, ti sei staccato, hai staccato la spina. Ecco, per cui torna al Signore, torna a Lui dire Signore, tu sei la mia felicità, se io sono così è colpa mia perché non ho preferito me a te. E così, insomma. Anna, ma tu hai ancora da leggere qualcosa?
No, no, la
Allora,
meditazione del
leggi il fioretto, vero?
fioretto di
Che è
oggi
molto.
è attuale. San Rodrigo visse in Spagna. Allora, in buona parte conquistata dai musulmani, i quali erano riusciti a dividere il paese e le famiglie tra seguaci di Cristo e seguaci di Allah. Anche la famiglia di San Rodrigo era divisa. Ad un fratello acceso musulmano si contrapponeva un altro cristiano altrettanto fervente e i diverbi erano all'ordine del giorno. Una volta San Rodrigo, già sacerdote, cercò di mettere pace tra i due, ma le buscò da entrambi e cadde a terra svenuto. Il musulmano ne approfittò allora per collocarlo su un carro e portarlo per la città di Cordova, dicendo a tutti a gran voce che il fratello prete aveva aderito al Corano. Una volta riavutosi, San Rodrigo proseguì coraggiosamente la sua missione di sacerdote, e quando a Cordova si accese una persecuzione contro i cristiani, egli venne arrestato e processato. Invitato a ripudiare nuovamente il cristianesimo, San Rodrigo si rifiutò categoricamente, finendo in carcere e poi sul patibolo.
Bene,
Bene.
allora, siamo arrivati anche alla conclusione, vero, di questo tu per tu con i radioascoltatori e rendiamo grazie a Dio, all'Immacolata, per il bene che ci mostra, vero, quando ci spiega con pazienza le cose, perché le comprendiamo e dopo averle comprese le amiamo. E dopo averle amate le pratichiamo, e dopo averle praticate lodiamo il Signore perché tutto è venuto da Lui, tutto viene da Dio, il quale ci vuole felici. Ave Maria a tutti, cari ascoltatori della radio, buon consiglio. Vi auguriamo di mettere in pratica tutto quello che abbiamo sentito come proposta della madre del buon consiglio. Ave Maria.
Ave Maria.